Intanto buonasera a tutti, è bellissimo vedere questa sala così piena, ma non poteva essere altrimenti. Noi siamo molto grati anzitutto a Paolo Nespoli, perché in questa sorta di Paolo Nespoli Day a Parma lui si è già sottoposto ad altri due incontri, quindi veramente sta dando tanto alla città, stamattina all'università, poi con i ragazzi e le scuole, e ora qui con il libro di Leo, come abbiamo sentito, è l'idea giusta per cercare di avvicinare i grandi temi che attraverso la figura di Paolo Nespoli ci arrivano, attraverso il linguaggio diretto che è quello del fumetto, attraverso l'ironia del personaggio di Ratman, che diventa una strana intersezione tra il mondo e l'universo di Leo Ortolani, che tutti voi conoscete e che ormai è un universo fortemente codificato, che è capace di rinnovarsi ad ogni appuntamento, e dall'altra parte l'universo di Paolo Nespoli, che invece è l'universo vero, quello dove lui è stato. Io prima mi sono seduto accanto a lui e ho provato una strana sensazione, ed è stata la stessa sensazione che ho provato anni fa quando ho conosciuto il cognato di Stanley Kubrick, e mi sembrava che quella persona fosse stata vicino a qualcosa in qualche modo di mistico, di intoccabile, di irraggiungibile, che per me era Stanley Kubrick, e attraverso di lui mi sembrava come di avvicinarmi a quella dimensione. Ecco, un po' quel brivido ce l'ho avuto di fianco a Paolo Nespoli, qualcuno che è stato in una dimensione così che ci sembra familiare, perché magari tante volte ne parliamo, ma ne parliamo appunto, come diceva prima Francesco Rea, attraverso la letteratura, attraverso il cinema, attraverso forme di racconto che mediano la grandezza, l'immensità e quella smisurata dimensione che ha bisogno di così tanta meticolosità, di così tanti calcoli, di così tanta preparazione per poter essere affrontata. E dall'altra parte c'è invece il calcolo, la meticolosità, l'ironia calibrata, la battuta di Leo Ortolani, che come abbiamo sentito in qualche modo è più vicino a Paolo Nespoli di quanto magari si potrebbe a tutta prima pensare. Ecco, io vorrei a tutti e due chiedere come è avvenuto questo incontro e come si sono trovati, perché quando io ho avuto in mano questo libro, devo dire che guardando la copertina ho detto: ma Paolo Nespoli e Ratman, veramente non riesco a immaginare incontro più strano, e invece poi non riesco a immaginare incontro più produttivo quando vedete in che modo Ratman diventa una sorta di Virgilio involontario all'interno della storia della conquista dello spazio di fianco al Paolo Nespoli di Ortolani. Quindi io chiederei prima di tutto com'è stato il vostro incontro, cosa vi siete detti e che cosa in qualche modo ha fatto scattare quella scintilla che mi pare il libro ci racconti molto bene. Parto da te, Leo. Ah, voi siete microfonati, io non ho né i braccioli né il microfono.
Vabbè, sono microfonato, si sente?
Sì.
Alza, prova, sassa. Ok. E niente, è successo tutto grazie a Panini Comics, che è stata contattata dall'Agenzia Spaziale Italiana, che nell'ambito dell'expedition di Paolo ha voluto, diciamo così, coinvolgere anche alcune arti per accompagnare la missione, anche oltre alla scienza anche l'arte, e quindi cercava qualcuno in grado di fare una storia sulla Stazione Spaziale Internazionale, che molti di noi sanno cosa sia, ma a volte magari non si sa bene che cosa venga fatto sulla Stazione Spaziale o a cosa serva, anche perché effettivamente, insomma, io ho avuto modo di parlare con persone che dicevano: sì, ma lo so, ma cosa fanno sulla Stazione Spaziale Internazionale? E allora, niente, quindi ho avuto occasione quindi di incontrare Paolo la prima volta a Milano, un paio d'ore, e devo dire che quando appunto mi ha chiesto: ma chi è Ratman, no? E c'era stato questa, perché ovviamente insomma lui abita a Houston, quindi insomma, e allora gli ho spiegato che Ratman era sostanzialmente uno che voleva fare il supereroe, pur non avendo superpoteri, però ha insistito talmente tanto con la sua forte volontà, con il suo coraggio, eccetera, che ce l'ha fatta. E Paolo mi fa: ma come me? Cioè, anch'io ho voluto fare l'astronauta, ho insistito, cioè con la forza di volontà, cadendo, rialzandosi, eccetera, eccetera, e sono riuscito a ottenere questo traguardo. Per cui effettivamente c'era forse una rispondenza, almeno negli intenti, tra i due personaggi che poi ho utilizzato per questo libro. Poi la caratura ovviamente è diversa, perché Ratman è andato su per fare dei danni, ma come per dimostrare che veramente c'è spazio per tutti, cioè che chiunque, che mi era rimasto impresso quando mi aveva detto: Paolo, fa guarda, anche tu potresti andare sulla stazione spaziale. Io l'ho ringraziato, ho detto grazie, ma siccome occorre qualcosa di più, che io probabilmente non ho, essendo geologo, per cui sono attaccato a piede a terra e devo restare purtroppo di sentinella, ecco. E quindi...
Paolo, tu cosa hai pensato quando ti hanno detto che sarebbe stato un fumetto?
Ma siamo... Io venivo nella missione precedente, purtroppo Houston, mi sentite? Sì. Allora, uno, due, tre. Ci siamo? Allora, nella missione precedente l'Agenzia Spaziale Italiana aveva fatto questa cooperazione per fare un paio di storie di Topolino ed era stata una cooperazione interessante allora, e devo dire che fino a ieri, ora cambierà, fino a ieri tanta gente, una delle mani faceva: com'è stato essere uno dei personaggi di Topolino? A dire la verità io non ho mai fatto niente, cioè questi hanno deciso di fare una cosa, abbiamo parlato un attimo della storia, l'abbiamo cambiata perché come ce l'avevano loro non era fattibile, e poi basta, non ho fatto molto. Quindi questa volta quando sono venuti l'Ufficio delle Pubbliche Relazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana a dirmi che volevano ripetere questo esperimento, ma questa volta con un personaggio nostro, con un personaggio importante, Ratman, boh, cioè a dire la verità, io che praticamente negli ultimi 20 anni, se non di più, 25, ho vissuto fuori dall'Italia, già non conosco i personaggi della televisione, queste cose così, mi sono meravigliato che, come si dice, ogni tanto sento qualche cantante famoso, è morto, come è morto? 15 anni fa, vabbè, ok? E quindi niente, ma questa cosa di Ratman io l'ho presa così, va bene, ok, capisco questa cosa di dover o di voler o di poter coniugare lo spazio, una cosa tecnica, una cosa anche barbosa, detto fra di noi, a una cosa, a delle altre cose, delle altre forme di comunicazione da un lato, ma delle forme esperienziali. E dico sempre che è un peccato oggi che sulla stazione spaziale volino solo astronauti professionisti, qualche miliardario ogni tanto, ma insomma di base gli astronauti professionisti. Ed è un peccato, perché voi immaginate che cosa farebbe Leo sulla stazione in 6 mesi, che cosa scriverebbe lì sopra?
Per i primi 5 vomiterei probabilmente. Poi passa, però, mi dicevi.
Sì, poi passa, sì. Giusto in tempo perché ti ribecca ancora quando torni.
Esatto.
Però cosa farebbe un filosofo, un poeta, un ballerino, una ballerina, un fotografo, una fotografa? Farebbero sicuramente delle cose incredibili. Questa vista da lassù, cioè andare nello spazio, sì, è importante dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista scientifico, ma è anche un'esperienza personale e di genere umano incredibile. Quindi unire alla tecnica, alla tecnologia, alla scienza, unire queste altre forme di comunicazione, di pensiero, di questa umanità è assolutamente importante. Quindi niente, non è stato semplicissimo organizzare questo incontro, perché quando sei in addestramento giri continuamente per il mondo, ci siamo trovati così per caso a Milano, dovevamo vederci una mezz'oretta, una cosa così, poi abbiamo cominciato a parlare, io a un certo punto ho cercato di spiegare, di dire 4 cose, poi ho aperto un computer, guarda caso c'è qualche foto, e ne abbiamo viste 200, a dire la verità, una cosa così, siamo stati 3 ore, poi dovevi prendere un treno, cioè l'ho preso per miracolo.
Per miracolo, sono entrato e ha fatto così.
Ha detto no, perché questa foto, e lui si è alzato, e niente, e poi sostanzialmente non abbiamo lavorato molto dopo di questo. Dopodiché, come diceva Francesco Rea dell'Agenzia Spaziale Italiana, Leo ha fatto un lavoro da certosino, è andato a...
Ho letto anche però prima il tuo libro, quello dall'alto, i problemi sono piccoli,
perché libro, ma sei andato a vedere la storia. Io, se devo essere sincero, non ho ancora avuto una copia, non ho ancora letto, a dire la verità.
Quindi non sa che l'ho scherzato tutto il
ho
libro.
Ho portato in orbita la copertina, perché non c'era già il libro quando sono partito, ma il libro non l'ho ancora letto, quindi non so esattamente che cosa ha combinato questo Ratman. Però insomma, so che Leo ha fatto un lavoro incredibile da certosino nell'andare a documentarsi, e so che se Francesco dice che tutto quello che c'è qui è vero, è corretto, sono...
Tra l'altro, per parafrasare Tommaso Guidini, ho usato questo per tutti i miei
cellulare,
studi, i video,
internet,
sì.
Hai verificato le cose,
tutto quanto,
quindi
però
non siamo andati sulla Luna.
Siamo andati?
Sì. Ok, benissimo.
Ma quanto è studiato? Parecchio, però per fortuna sto dimenticando, perché non riesco a tenere tutti i dati, allora tengo i principali. Non...
Quelli che da bambino ce la faccio l'astronauta.
Dunque, io sono uno di quelli che da bambino era affascinato grandissimamente dalla serie telefilm Spazio 1999. Infatti i miei personaggi sono nati proprio con Spazio 1999 perché volevo rifare queste storie non sapendo fare
per... questo. Anche da questo libro, ti garantisco, si capisce che la vita dell'astronauta è una vita pazzesca, di grande studio, di grande preparazione, addirittura spaventosa da questo punto di vista. E poi arriva il momento in cui si va là. Magari ci puoi raccontare anche parte di queste esperienze, che chiamiamole di addestramento, ma ad altissimo livello, perché le competenze sono diverse e vanno tutte compenetrate. Poi però quando siete là, lo dicevi tu prima, c'è un'esperienza umana che va in qualche modo anche forse fuori dai calcoli, che entra in un'altra sfera.
Sì, posso prendere quella?
Oh, pronto, Houston, sempre Houston. Questa è una domanda complessa, qui ci vorrebbe... Cioè, oggi ho fatto due presentazioni facendo vedere fotografie, slide e cose di questo tipo, e ora qui dovrei rispondere. Ma è un peccato oggi che alla fine si possa andare solo nello spazio oggi da astronauta professionista. È un peccato perché è come se voi doveste andare, che ne so, a New York in aereo, e per andare a New York in aereo dovreste prendere il brevetto per pilotare il jumbo jet. E non è così semplice, ci vuole un po' di tempo, non tutti riescono a farlo, quindi oggi per andare nello spazio devi prendere il brevetto per pilotare una navicella e ci vogliono anni. Ti prendono già per essere selezionato, è un miracolo. Io non so perché sono stato selezionato, quando ci sono state le mie selezioni, tra l'altro la terza selezione, le prime due non sono passate, è passato qualcun altro. C'erano gente che erano molto più qualificate di me, non ho la minima idea del perché la commissione di selezione ha deciso di selezionare me e non tipo A o la tipa B. Comunque sono stato selezionato come astronauta tutto contento, pensando adesso si vola nello spazio, e difatti ci sono voluti 9 anni di addestramento e di lavoro prima di essere assegnato a una missione nello spazio, e poi una volta assegnato un altro anno e mezzo di addestramento per riuscire poi a volare. Questo perché, non perché siamo supereroi o supergeni, ma perché di fatto quando sei in orbita sei la manodopera della stazione spaziale, tanto per cominciare. Vuol dire che devi imparare a fare l'idraulico, l'elettricista, il falegname, forse il falegname no, ma il meccanico sì. Insomma, devi imparare a fare tutte queste cose, perché se succede qualcosa sei tu la forza lavoro lì. Devi imparare a fare le passeggiate spaziali, se si rompe qualcosa devi andare fuori, devi imparare a manovrare il braccio meccanico che è una gru spaziale, insomma imparare a fare tante cose. E poi una delle cose interessanti che ti fanno fare è quella di farti fare delle esperienze che ti portano al limite di quello che tu pensi siano le tue capacità, e spesso e volentieri ti spingono a dubitare che quello che tu pensi siano i tuoi muri invalicabili siano veramente dei muri, perché tu arrivi lì e cominci a spingerli e capisci che questi cadono. E molte volte nella nostra vita noi ci creiamo un muro attorno pensando che quello è fino a dove possiamo arrivare, ma di fatto se ci proviamo spesso e volentieri riusciamo ad arrivare molto più in là. Quindi fanno così per farti provare a fare queste cose, anche perché se non dovessero fare così poi arrivi in situazioni strane e ti prendono dei sentimenti strani come la paura, come le ansie, queste cose. Ma se hai già provato a essere in una situazione di confinamento, di isolamento, di deprivazione di sensoriale, di vita in un posto isolato e confinato con 4, 5, 6 altre persone per lungo tempo, per cui non è che puoi andare fuori la sera, cioè però fai queste esperienze, oltre al fatto di dover riuscire a fare gli esperimenti che poi ti faranno fare a bordo. Quindi l'addestramento è piuttosto complesso, ma non è un addestramento da supereroi, è solo perché ci sono tante cose da imparare. Alla fine della storia dico sempre che con un piccolo passo alla volta, ogni giorno, costantemente, uno riesce ad arrivare lontano. Deve essere caparbio, deve essere un po' resistente, deve ogni tanto fare degli errori, inevitabilmente. Gli errori sono importantissimi perché ci permettono di imparare. Se uno non fa errori, o è un super genio, di solito no, uno sta spingendo oltre il limite delle sue conoscenze, perché se io faccio sempre la stessa cosa gli errori non lo faccio, ma nel momento in cui faccio qualcosa di nuovo e di diverso, se spingo al limite gli errori lo faccio, ma se imparo attraverso questo errore ho usato questa come esperienza e non lo farò più in futuro. Quindi tutto questo è quello che si impara e si fa nello spazio. Poi la domanda era complessa, ora mi sto perdendo la seconda parte.
La parte era quella di a fronte di tutto, mi sembra un'intervista solo mi emoziona. A fronte di tutta questa riparazione c'è poi però, dicevo, anche l'esperienza umana. Tu prima dicevi se ci fosse un poeta, un fotografo, un artista, c'è qualcuno che lì dentro sviluppa una sensibilità che magari non è quella di chi fa ma opera dentro la stazione e che invece vive tutto sul lato umano, però anche voi questo lato ce l'avete, lì dentro sperimentate qualcosa che per noi è difficilmente immaginabile.
Sì, qui ci vorrebbe un'altra mezz'ora per parlare di questo, allora io non so, ho cercato di pensare tante volte che cosa vuol dire essere un bravo astronauta. E alla fine ho pensato che un bravo astronauta è quello che va in orbita e riesce a fare quello che gli dicono di fare, senza fare tanti pasticci, senza fare tanti errori, senza strafare, perché se tu cominci a strafare e metti in crisi quelli che sono sotto nel programmare la cosa, se cominci a non fare quello che ti dicono, metti in crisi un'altra volta. E quindi essere lì, cercare di seguire la pianificazione che ti danno e essere disponibile a fare quello che c'è da fare in orbita, e secondo me questo è il bravo astronauta, e ho cercato di farlo nel miglior modo possibile. Poi è vero, e quindi sono soddisfatto da questo punto di vista, e mi sembra che i centri di controllo e l'agenzia spaziale che mi hanno dato questo incarico siano soddisfatti da come sono riuscito alla fine nel seguire la linea standard di attività. Certo, sei un essere umano, sei in orbita, e devo dire che stare fuori dalla Terra, avere la possibilità di fare questa esperienza dove devi diventare un extraterrestre, quindi cambiare totalmente le tue dimensioni di terrestre e diventare extraterrestre, quindi ti porta a provare tutte quelle che sono le incapacità di muoversi, di mangiare, di dormire, devi rimparare a camminare, devi rimparare a fare tutto da capo, che è una cosa a un certo punto di vista quasi umiliante, però dall'altro punto di vista, quando riesci a fare queste cose, vedi che ci riesci, è molto bella, è una specie di senso di conquista o senso di riuscire a fare una cosa che è molto bella, e dall'altro lato c'è la possibilità di guardare la Terra con degli occhi diversi, che è una delle cose forse più belle della stazione spaziale, una delle cose che penso porterà al successo del volo turistico da turista sulla stazione spaziale, quando si abbasseranno un po' i prezzi, ma ci andremo anche noi, perché vedere la Terra da lassù ti cambia la prospettiva, ti dà una prospettiva diversa, e magari ne parliamo poi, se no vado avanti un altro quarto d'ora.
Leo, in tutta questa storia c'è di mezzo Ratman, cioè mentre lui vi dice queste cose, voi immaginatevi una storia in cui a tutto questo partecipa anche Ratman, esattamente come lo conoscete. Io mentre lo leggevo certe volte mi chiedevo, ma lui in realtà sa di essere finito nello spazio? C'è una vignetta in cui vede partire il razzo su un treno e dice speriamo che non si cambi a Bologna, e per i parmigiani oggi è una cosa che tutti sentiamo molto molto forte, perché sappiamo che significa treno a Parma.
Anche cambiare a Bologna.
E anche cambiare a Bologna, sotto.
Soprattutto sotto.
Però ecco, l'idea di questa storia, come hai cominciato a lavorarci, tu avevi il tuo personaggio, che ormai ha delle caratteristiche che sempre tornano, però dovevi metterlo al servizio di una storia come questa, che allo stesso tempo voleva anche essere, non dico didattica, però anche raccontare in un qualche modo quella storia della conquista dello spazio. Devo dire poi, con dei disegni anche splendidi della stazione spaziale, te lo dico senza piaggeria, veramente ci sono delle pagine molto belle, intanto Paolo le guarda. Ecco, da qui...
adesso commenterà in diretta.
Ce l'ho.
Ma guarda, nasce tutto appunto sempre dall'idea, quella di raccontare la stazione spaziale, però la prima cosa che mi sono detto io è, va bene, c'è la stazione spaziale, ma come siamo arrivati alla stazione spaziale? Per cui io sono proprio partito dall'inizio, si cita proprio il primo lancio del 47 con i moscerini della frutta, fatto con la V2 rubata, presa ai tedeschi dopo la seconda guerra mondiale, e da lì nasce queste imprese spaziali nascono lì. E quindi il libro, oltre ad avere la storia di Ratman che va con questo personaggio, con le fattezze di Pallonespoli, che nella storia viene chiamato semplicemente Rover per un motivo particolare, si interseca con la narrazione di come si è arrivati alla stazione spaziale, perché prima della stazione spaziale internazionale ce ne sono state delle altre, c'è stata la Mir, c'è stata Skylab, c'è stata la Salyut, insomma tutta una serie di gradini che sono stati fatti per arrivare fino a questo punto, che è però un gradino anche questo, perché non è che adesso siamo arrivati alla stazione spaziale internazionale, punto, no. Da lì in poi ci sono tutta una serie di nuovi gradini che verranno affrontati nei prossimi anni. Tra l'altro questo è un libro che, mi pregio di dire, appena uscito è già vecchio, cioè nel senso che le innovazioni sono state talmente veloci che mentre scrivo mi dicono: ma sai che ci sono questi robottini giapponesi che fluttuano per dare modo di controllare la stazione spaziale tramite schermo, no? Questa cosa giapponese, insomma. Oppure sapevo che c'era anche questi robot creati appunto per dare una mano, per vedere, insomma, primi esperimenti, per poterli magari in futuro utilizzare al posto degli uomini per le Eva, no? Per andare. E quindi tutto quello che mettevo segnava sostanzialmente un periodo. Nella costruzione della stazione spaziale stessa, siccome si parte dal 98, si arriva al 2011, io cercavo le immagini su internet, ogni tanto vedevo che un modulo era un altro posto, perché ovviamente era stato scambiato. Quindi prima di consegnare questo ho dovuto cancellare il modulo Leonardo che l'avevo messo sotto il nodo, no, spostato, niente, cancella tutte e rimetti la posta. E oltretutto mi chiedevo se Paolo sa chi è che ha spostato il tavolo dove pranzate, perché io lo vedevo che era sulla destra, guardandole, prima immagine di lui, sulla sinistra. E io ho già fatto, ma ho disegnato tutto, per cui insomma... e niente, vabbè, insomma, fatto sta che è stato per me un viaggio personale bellissimo, perché comunque sia, diciamo così, a livello proprio di conoscenza, anche mia personale, accettare questi incarichi vuol dire un attimo anche spaziare mentalmente, vedere cosa c'è stato sul server, perché anch'io avevo delle cognizioni così un po' raffazzonate dalla conquista dello spazio. Tanto più che io mi ricordo, ho questo ricordo di bambino, piccolo, sono in montagna, in estate, c'è la luna piena, e so che sulla luna mi dicono ci sono degli omini in questo momento. Io questo ricordo l'ho tenuto in un cassetto per 40 anni, Quando ho studiato ho scoperto che era una delle ultime missioni degli americani sulla Luna, fatta appunto in estate, e io, cioè, l'avevo vissuta così sapendo che c'erano degli uomini, ma mi hanno detto c'erano degli uomini sulla Luna, guardavo la Luna piena, dicevo ma c'è della gente lassù, guardavo se si vedevano, ovviamente no. Però ecco, quindi è come ricollegarsi un po' anche dei ricordi da bambino. E poi tutto il percorso ovviamente è stato seguito appunto da studi su studi, ovviamente pur utilizzando la rete va confermata qualunque notizia che tu trovi, perché magari c'è gente che dice una cosa, gente che dice un'altra, e quindi insomma...
Senti, ma questa storia di studio che ci stai mostrando è il libro visto dagli occhi di Leo Ortolani. Se adesso tu dovessi raccontarcelo dagli occhi di Ratman questo viaggio...
Allora, Ratman è uno che... ha una fortuna grandissima, che è inconsapevole di dove lo mettono, per cui, cioè, lui va tranquillo, infatti quando appunto gli dicono raggiungerà la stazione spaziale, lui pensa di andare in treno, vede il razzo, quando si avvicina alla rampa, che appunto sul binario, ha detto, beh, io volare lo detesto, però andare in treno non è un problema, per cui insomma, e quando parte, anzi è felice di aver trovato, guarda, siamo felici, fortunati di aver trovato posto, insomma, no, perché non è facile, no? E quindi arriva su e sostanzialmente è soltanto un esperimento anche lui, cioè è far vedere che chiunque possa andare, può andare sulla stazione spaziale. Il personaggio di Paolo nella storia è incaricato proprio dal centro di comando di farsi carico di questo Ratman insieme a questa cagnetta per festeggiare i 50 anni dal lancio dell'Aika. E quindi va su con questa specie di arcanino, cioè una cagnetta da una parte e Ratman dall'altra, e durante i voli da avvicinamento alla stazione spaziale l'aiuta la cagnetta, cioè più che Ratman, perché Ratman dorme, cioè dorme fino a che non arriva, ma se è arrivati dove? Guarda fuori e c'è la stazione spaziale. Dopodiché la storia, partendo da basi scientifiche, ovviamente visto l'autore, sfiora un po' nella fantascienza, e quindi nel fantasy, anche per un motivo personale, non sto a raccontarlo perché vi rovinerei diciamo, se avete il piacere di leggere la storia, però c'è un assunto di base che dove c'è Ratman succedono cose di solito non interessantissime. In questo caso la stazione spaziale comincia a decadere, quindi si aspetta di averla poi spatasciate sulla terra da qualche parte e non sanno come ritirarla su, non funzionano i motori delle varie navette, non funziona, non riescono a riportarla in quota. C'è un motivo che si spiegherà poi nel libro e c'è anche una soluzione che arriva anche lì, dalla fantasia, fantascienza, quella che è. E quindi è la presenza di Ratman, quindi funziona in questo modo, e, diciamo, è causa e rimedio a questa situazione che si sviluppa, e per parlare un po' così della stazione spaziale, un po', diciamo così, un pretesto, però comunque per parlare sempre della stazione spaziale.
E Paolo, io ricordo di aver guardato i tuoi video quando sei tornato sulla Terra, c'erano tutti i siti dei giornali del mondo che mostravano questi video, in cui mi sono chiesto, a parte delle difficoltà fisiche che uno prova al ritorno, anche lì abbiamo detto che succede nell'addestramento a abituarsi ad essere un extraterrestre, bellissima questa cosa che hai detto perché effettivamente è vera, e poi invece quando devi tornare terrestre.
Sì, volevo risentire la domanda. Che cosa succede quando uno ritorna sulla Terra, se essenzialmente? Beh, deve ritornare terrestre, è la riadattamento a una situazione dove c'è una forza di gravità, una forza forte che ti tiene attaccato al pavimento, è una cosa importante. Noi non ci rendiamo conto di quanto forte sia la forza di gravità, di quanto la forza di gravità ci condizioni nella vita di tutti i giorni, di quando noi la usiamo per fare quello che dobbiamo fare, perché quando ti trovi poi in un posto dove non c'è, ci mettiamo normalmente dalle 4 alle 6 settimane prima di diventare extraterrestri, prima di non avere più questi problemi dove tu riesci a fare poco, fai un po' di danni, perché non riesci a fare le cose, perché il tuo cervello è impegnato nel processare le cose normali, ovvero come mi sposto da qui a lì, come faccio a non perdere le cose, come faccio, da che parte mi devo mettere, su in quale modo, cioè le cose più, devo bere un po' d'acqua, adesso annego, perché questo che ti viene, quando bevi un po' d'acqua ti rimane in gola, ti viene da annegare le prime volte, e torni sulla Terra, voglio dire, se nello spazio ti sei abituato a questa condizione di microgravità, che è veramente incredibile, ha un senso di leggerezza molto forte, un senso in cui tu prendi qualsiasi cosa in mano e non c'è bisogno che la sollevi, la devi solo tenere lì, per cui non fai forza, è più un contenimento che un tenere, e poi arrivi a terra e ti sembra che, vabbè, a parte il rientro sulla navicella russa, che definisco come... Un mio collega americano l'ha definito un rientro medioevale, perché è più o meno così, ma comunque è una serie di sequenze, di eventi catastrofici che avvengono in rapida successione, finché poi impatti sul terreno in quello che i russi chiamano terraggio morbido, che mi piace dire, lo dice anche qua Ratman, l'ho beccato qui, è uno scontro frontale tra un tir e un'utilitaria in autostrada, tutte e due lanciati a manetta, e tu sei sull'utilitaria però non sul tir, e se dici ai russi atterraggio morbido, quelli dicono sei vivo, era morbido, quindi se no non saresti vivo, poi dici sei a malapena vivo, è sempre morbido, va bene. Nel frattempo, quando ci sono questi 15 minuti dopo l'apertura del paracadute, che è una cosa catastrofica, comunque sei lì tutto scombisolato e sembra che qualcuno entri dentro la navicella e ti metta addosso una coperta di 300 kg. Tu sei sotto questa coperta così e non riesci a muoverti, alzi il braccio, pesa tutto, hai in mano un libro così, peserà 30 kg almeno, non riesci neanche a alzare, in mano qualsiasi cosa pesa. I guanti pesano, l'orologio pesa, ma quanto pesa questo orologio? Di cosa è fatto? E questa è la forza di gravità che comincia e viene e ti riprende. Dopodiché impatti per terra, sei fermo così, e aprono il portellone dopo una mezz'oretta e devi uscire. E cominci a muovere la testa leggermente e ti sembra che qualcuno sta prendendo la navicella e la sta girando a testa in giù, perché il sistema vestibolare che fino lì è stato fermo, non ha mandato segnali al cervello, improvvisamente manda questi segnali e il cervello interpreta questi piccoli movimenti come un movimento incredibile, e quindi già uscire dalla navicella è pesantissimo, non stai in piedi, ti tirano fuori, ti viene da dire fermi tutti un attimo lì che devo vomitare, scusaccio, queste cose così, e piano piano ridiventi terrestre, ma capisci come, cioè, io ho provato per la terza volta adesso questo senso di oppressione, di questa, ma era così bello essere leggero, era così bello essere così, no? E poi piano piano impari, perché poi alla fine è vero, c'è la forza di gravità, ma sulla terra ci sono tante altre cose che ti mancano, ci sono i sapori, gli odori. Una delle cose più belle in questo atterraggio è l'odore della neve a terra, l'odore dell'acqua, dell'aria pulita, comunque dell'aria che non senti per mesi. L'altra volta siamo atterrati, era maggio, quando hanno aperto il portellone si è sentito l'odore di erba bruciata, perché i retrorazzi hanno bruciato, si sentiva l'odore dell'erba bruciata. Cominci a parlare con la gente ed è di più di quelle cinque persone normali con le quali parli, quindi cominci, ti danno una caramella e dà un sapore incredibile. Ci sono queste cose da terrestre che piano piano ricominci a gustare, a provare, e che ti fanno sentire veramente un terrestre, ed è molto bello. Ci vuole tempo, quando una volta che arrivi a Houston c'è un periodo di 3 o 4 settimane dove si fanno 3 o 4 ore al giorno di fisioterapia o riadattamento, si fanno 4 ore di esperimenti scientifici, perché sei di nuovo una cavia e vanno a misurare come il tuo corpo si riabitua un'altra volta alla gravità, e poi 3 o 4 ore di discussione con i tecnici, perché vogliono immediatamente sapere che cosa è successo, avere un feedback, un ritorno delle cose che sono state fatte a bordo per vedere cosa fare diversamente, e 3 o 4 settimane dopo sei sostanzialmente di nuovo terrestre da capo un'altra volta, pronto per ripartire ancora, forse.
Ecco, ora lascio a Leo il momento di una lettura da questo libro C'è spazio per tutti, prima poi, proprio per onorare anche il titolo, dare eventualmente spazio anche a voi per fare domande a Leo e a Paolo Nespoli.
Vai, domande prima o lettura?
Lettura. Lettura. Così Paolo hai un pezzettino di libro, te lo leggo io. Bisognerebbe spegnere le luci magari, perché sennò non si vede là in fondo. Prova. Prova. Prova, prova, sa, sa, prova. Salve, sono Astro Ratto e sono qui per mostrarvi la Stazione Spaziale Internazionale. È il mio terzo giorno sulla Stazione Spaziale e siccome non ho niente da fare e non mi fanno mai uscire, mi sto annoiando, però in condizioni di microgravità, una micronoia. Mi hanno detto che tornerò sulla Terra tra 6 mesi, ma io torno giù domenica, spero che non si offendano, Chiaramente non arriverò in tempo per la messa delle 11, lo specifico per Ford Predator. Stavolta la prima lettura la farà Ginen, anche se lui ha solo il brevetto per il salmo responsoriale. Ma parliamo della Stazione Spaziale Internazionale. Tutti a dirmi vai nello spazio, vai nello spazio. Arrivo su e di spazio ce n'è pochissimo. Qui è tutto pieno di armadiature per gli esperimenti, un groviglio di cavi, pulsanti, monitor, levette e tubi che pare l'incubo di un ferramenta. È ovvio che la pulizia e l'igiene lasciano a desiderare. Ho aperto dei cassettini per gli esperimenti sul DNA, c'erano dentro dei topi, pazzesco. Qui dentro, che è l'Ada Garden, ho trovato dei fiori. Li ho presi per abbellire un po' la tavola dove mangiamo. Apriti cielo, nemmeno avessi colto una stella alpina. E a proposito di mangiare, la stazione spaziale ruota intorno alla Terra a 28.000 km all'ora, così che fa un'orbita completa in 1 ora e mezza. In questo modo vediamo 16 mattine. Così ho fatto 16 colazioni. Non è stato facile, ma per fortuna prima di partire mi sono allenato duramente presso la trattoria L'Imbuto. Ve lo dico subito. Quando venite quassù dovete imparare da zero a fare tutto, a muovervi, a spostarvi, a fare ogni cosa.
In pratica, rispetto alla vostra vita sulla Terra, qui nelle prime settimane vi sentirete ritardati, anche se io, a dire la verità, non ho trovato grandi differenze. Qui siamo nella parte russa, è la parte più vecchia della stazione, credo sia di epoca romanica. Ed ecco un russo, lo andiamo a salutare grazie alla conoscenza delle lingue necessarie per poter fare l'astronauta. Bonjour Dimitri, qu'est-ce que vous voulez créer un computer? Sto eseguendo dei test sui motori del modulo Zvezda, che ci servono a correggere l'orbita quando... Ma guardate qui che meraviglia, gli oggetti fluttuano nell'aria, pazzesco, vero? Ad esempio, prendiamo queste sfere robotiche, sono tue Dimitri, posso? Adesso imprimo loro una rotazione diversa per ciascuna e guardate, guardate come faccio girare le sfere Dimitri. Bene, poi! Aux enfants! Come vedete, sulla stazione spaziale vengono stivati decine e decine di pacchi ovunque. Non vedo l'ora che venga Natale per aprirli tutti. Ecco Rover, l'astronauta che chiama amico mio. Continua pure a chiamarmi Rover. La sua è solo timidezza. A cosa stai lavorando per il pubblico a casa? Sto lavorando col sequenziatore di DNA con cui posso identificare microbi, diagnosticare malattie e controllare lo stato di salute degli astronauti. Il sequenziatore potrebbe addirittura servirci per identificare forme di vita extraterrestri basate sul DNA. Molti scienziati ritengono che filamenti di DNA provenienti dallo spazio siano arrivati sulla Terra. Avete sentito? Filamenti giunti da lontano, filamenti che vengono qui a rubare il lavoro ai nostri filamenti. Ma eccoci nel nodo 1, dove l'equipaggio consuma i pasti, ed ecco Gordon, l'astronauta più simpatico a bordo, e più simpatico dopo Ratman. Ma sei troppo simpatico! Gordon, facci vedere cosa si mangia sulla stazione spaziale. Facci venire la colina riciclabile. Posso preparare il pollo e funghi? Prendi innanzitutto questa tortiglia che non fa briciole. Evitiamo le briciole perché fluttuano nell'aria e vanno a intasare i filtri. Spalmo della maionese così ci possa attaccare i funghi. Aggiungo il pollo che ho scaldato nel nostro forno. Ed ecco qui, vuoi assaggiare? Grazie, ma il pollo e i funghi lo preferisco come lo faceva mia nonna. Cucinava il pollo, lo metteva in frigo in un contenitore, se lo dimenticava per un paio di mesi, lo apriva e voilà, pollo e funghi. Buon appetito, carissimo. Credo che oggi mangerò solo tonno in scatola. Ed eccoci al nodo 3, dove il comandante sta correndo. È per mantenere in forma l'apparato circolatorio. Tu non corri? Io credo che non sia necessario correre quando basta partire con un po' di anticipo. Quassù, ogni giorno, fanno tutti esercizio fisico, se no si atrofizzano i muscoli, qualunque cosa essi siano. E adesso, come in ogni tour della stazione spaziale che si rispetti, vi mostrerò come facciamo a fare i nostri bisogni nello spazio. Niente, un'altra volta, dai. Lasciate che vi mostri ora la cosa più incredibile che ho visto da quando sono sulla stazione spaziale. Un astronauta che fluttua nello spazio. Entriamo nella cupola e vediamo se è ancora là fuori. Accidenti, se n'è andato. Ma, un momento, guardate laggiù. Sta sorgendo il sole, è mattina. Scusate, ma devo andare subito a far colazione. Tornerà la luce prima o poi.
Infatti mi chiedevo, ho visto.
Sì, no, non ho. Era così, a modo suo Ratman racconta un po' la storia.
Stiamo al buio.
Sì, è più bello, è più spaziale forse. Ma...
Bene, allora. Io direi c'è tempo per fare domande anche dal pubblico. Non so se qualcuno può portare in giro il microfono, se no vi faccio. Ah, grazie Chiara. Domande?
Allo stesso microfono Salve, io volevo sapere com'era la percezione del tempo sulla stazione spaziale. Se
Leo, le tue ricerche cosa hanno detto su questa cosa? Ratman,
guarda,
16 alpe e 16 tramonti,
esatto,
16
esatto.
Colazioni, non ho mai pensato a questa cosa delle colazioni.
Ma la percezione del tempo penso che sia, siamo in ritardo sia qua che su, insomma, tutte le volte che deve fare qualcosa sempre in ritardo.
Boh, è una cosa interessante la percezione del tempo, perché nello spazio dove perdi i riferimenti, noi qui non ci rendiamo conto di quanto il sole ci dia riferimenti sia dal punto di vista fisiologico, sincronizzando il nostro ciclo circadiano sul nostro orologio interno, che ho scoperto, questo l'ho scoperto documentandomi, che siamo bravi nel guardare fuori e capire dal tipo di luce che c'è, se più blu o più arancione o quello che è, se è mattina, pomeriggio, sera, queste cose così. Siamo bravi e non lo sappiamo. Nello spazio tutto questo non c'è. E quindi devi usare quello che è la tua percezione del tempo, e sappiamo benissimo che il tempo è molto fluttuante. Se uno aspetta un treno per 5 minuti gli sembra di aspettare per un'ora, ma se no, con una persona, una cena tranquilla o in questa conversazione oggi passano le ore e uno non si accorge. E nello spazio succede così, per cui mi capitava per esempio di guardare, diciamo, abbiamo un computer che dice l'orbita che stai facendo, dice, ah che bello, tra tre quarti d'ora c'è l'Italia, prendo un attimo di break e vado a fare la foto. Ecco, due ore dopo diciamo, ma scusate, ma è già passato quel 45 minuti, e quindi perdi veramente la cognizione del tempo, specialmente quando stai facendo cose interessanti o cose che ti assorbono, per cui alla fine devi utilizzare degli strumenti di misura che ti danno la sensazione del tempo, e uno strumento di misura molto semplice è l'orologio. Noi a bordo usiamo l'ora di Greenwich, il fuso orario internazionale di Londra, e tutte le attività che facciamo sono basate su quel fuso orario, che crea un po' di problemi, perché cominciamo a lavorare verso le 7:30 di mattina di Londra senza l'ora legale. Sono che ore sono qui in Italia? Sono già le 8:30, di solito siamo un'ora avanti. A Mosca sono le 9:30, ma a Houston è mezzanotte. In Giappone non so neanche che ore sono, ma insomma delle ore stranissime, lavorano delle ore stranissime. Però insomma usiamo questo fuso orario e manteniamo l'ora in questo modo. Tra l'altro, e questo è un aneddoto, non so se questo l'hai trovato, perché usiamo l'ora di Londra? È una cosa strana, perché quando la stazione spaziale è stata. Sono arrivati i primi moduli erano russi, e quindi il controllo era al centro di controllo di Mosca, e quindi loro l'hanno messa all'ora di Mosca, perché per loro era conveniente. Sono andati avanti così per 4-5 anni, poi hanno cominciato ad aggiungere i moduli americani, ed è arrivato il punto in cui i moduli americani erano di più di quelli russi, quindi i controllori di volo americani hanno detto spostiamo l'ora a Houston, e i russi hanno detto non è possibile, non possiamo spostare l'ora a Houston, perché nell'ora lavorativa di Houston la metropolitana a Mosca è chiusa e la gente non può andare a lavorare, e quindi hanno trovato questa combinazione di usare l'ora di Londra, che è sconvenientissima per gli americani ma va bene per i russi, ed è una cosa così un po' paradossale. Ma insomma, morale della favola, il tempo è veramente dilatato, ristretto secondo quello che fai, è una percezione nostra del nostro cervello, e noi usiamo l'orologio. Un'altra cosa interessante è che ho portato a bordo una serie di orologi diversi, e forse quello più funzionale, perché poi non ti fanno portare a bordo gli orologi elettronici, perché la batteria, l'elettricità, le radiazioni, quindi vogliono l'orologio meccanico, al massimo con una piccola batteria, ma l'orologio meccanico, ed è un problema. Perché con l'orologio a 12 ore che non ci abbiamo noi adesso non riesci mai a capire se sono le 7:36 di sera o le 7:36 di mattina, specialmente se sei su un fuso orario diverso. Ah, un'altra cosa, hanno il brutto vizio, tra virgolette, di cambiarti l'ora sulla stazione, perché se t'arriva, mettiamo una navicella di rifornimento, arriva alle 10 di sera, E quella è la fine della tua giornata lavorativa. In teoria tu dovresti lavorare per 4, 5 o 6 ore una volta che si aggancia. Quindi finisci a fare una giornata lavorativa di 25 ore o 20 ore. Già non va bene. Se poi c'è un problema, ne lavori 48 di ore senza fermarti. E quindi ti dicono, la navicella dovrebbe attraccarsi alle 8 di mattina, in modo che c'è tutta la giornata davanti, ma non possono cambiare la meccanica orbitale. E quindi cosa fanno? Ti cambiano l'ora a bordo. E quindi il giorno prima, alle 3 di mattina o alle 3 di pomeriggio, dico, ecco, adesso sono le 7 di sera. È successo così, è al ritorno. Quando siamo rientrati adesso, la navicella si doveva distaccare in un orario tipo a mezzanotte, per cui tu lavori tutto il giorno, tutta notte, e poi lavori ancora 24 ore. Quindi cosa hanno fatto? All'una di pomeriggio ci hanno detto, ecco, adesso sono le 2 di notte, dormite per 4 ore, vi risvegliate, fate colazione, ricominciate un altro giorno intero, così quando salite sulla navicella sono le 10 di mattina, giusto? Giusto. Fanno così e ti sbarella ancora di più il tempo.
Ma come si costruisce un satellite, come è organizzato?
Bene, come è organizzato? Beh, niente, prendete della colla vinilica.
Quattro pezzi di compensato. Un po' di colla vinilica
e delle batterie.
Che cos'è la colla vinilica?
Vinavil.
No, vabbè, costruire un satellite bisognerebbe fare, dove è andato Chidini, se n'è andato, ha dovuto andare via, è rappresentante dell'Agenzia Spaziale Europea. Il suo lavoro è proprio costruire satelliti o navicelle spaziali, ma insomma costruire un satellite o una navicella spaziale è una cosa un po' complessa, perché devi costruire qualcosa e devi immaginare come questa cosa poi funzionerà in un posto che dove le cose funzionano in un modo diverso, e non è facilissimo. Difatti ogni tanto ci sbagliamo, ogni tanto facciamo le cose poi le mandiamo su e non funzionano, ogni tanto, spesso, dire la verità, ma questo fa parte della conoscenza. Costruire un satellite, poi dipende cosa devi fare. Ci sono satelliti di telecomunicazione che sono lì, ricevono onde radio e le rimandano giù, ma ci sono satelliti di esplorazione, quelli che vanno sulle comete, quelli che vanno su Marte con i rover che vanno in giro per Marte. Insomma, con i satelliti si possono fare tante cose. Oggi è diventato di moda, tra virgolette, alle università, alle scuole superiori, costruire questi mini satelliti. Si chiamano CubeSat, cioè satelliti di dimensioni di 10 cm per 10 per 10, un cubo di 10, e si possono fare tantissime cose in questo spazio ristretto. E per un'università, per una scuola media superiore, disegnare, costruire questi cubettini, magari solo con dei sensori semplici di pressione, di temperatura, una mini macchina fotografica, e ricevere questi dati è un passo importante nella conoscenza di cosa fare poi da grandi, di come fare questi satelliti più grossi. Quindi mi fai questa domanda perché vuoi costruire un satellite nel garage? Stai cercando di prendere dei dati di costruttivi, architettonici e tecnici per costruire un aereo? Quanti libri di Ratman hai letto? Zero?
Allora può farcela.
No, allora ce la fa. E quindi tu vuoi costruire... Dov'è il papà e la mamma di questo? Voglio vedere. Dove sono? Non è qua da solo. Dove sono? Cosa gli date da mangiare a Roberto? Cosa le avete fatto? Voglio dire, dorme di notte? Sì? Si deve costruire un aereo? Dove lo costruisce, in garage? No, no. E questo è come mio figlio. Io ho mio figlio Max, che è diventato pazzo dopo le cose, c'ha questo Saturno 5. C'ho il vantaggio di andare alla NASA ogni tanto, c'è un Saturno 5 vero, che è lungo 100 metri, no? Allora gli dico, Max, portiamo Saturno a casa? E lui dice, no! Perché? Perché si rompe tutta la casa. Capito lo stesso, costruisci l'aereo in casa, in garage, in giardino. E quindi devi imparare prima a costruirlo e poi lo devi costruire. Ma cosa ci fai con questo aereo? Vuole fare degli studi e vedere come funziona e fare le cose. Bravo, vieni qui a battere il 5. Vieni. Questo ce lo rivedremo tra qualche anno a non lo so, a fare le cose più strane. Bravo, ce la farai. Era quello che dicevano a me, studia che ce la farai, lui anche lui.
Volevo sapere come ti eri sentito durante il decollo.
Come mi sono sentito durante il decollo? Ratman, che com'è lì? Cosa hai sentito quando durante il
Guarda, decollo? Lui non capisce bene da dove arriva il rumore, quindi non sa neanche cosa stia succedendo. Però mi diceva anche Roberto Vitturi che quando siete lì dentro non vi accorgete, mi diceva.
La domanda è che cosa uno prova, cosa uno sente, più che sente prova, giusto? No? Sente come uno, cosa uno prova durante il decollo. È un momento importante, è un momento delicato. Sostanzialmente sei seduto su una mini bomba atomica, cioè all'interno del veicolo c'è un'energia equivalente a una mini bomba atomica che sta per scoppiare in modo controllato, speriamo, e come risultato tu sei buttato nello spazio. Voi sapete che a Capo Kennedy, come in Russia, c'è un'area di sgombro attorno alla navicella. E a Capo Kennedy l'area di sgombro è 7 km, per cui quando caricano il veicolo di combustibile non c'è nessuno nell'ambito di questi 7 km se non tu lì vicino, perché se dovesse scoppiare, ci dovesse essere qualche problema, è un po' così. Per cui uno potrebbe dire, oh madonna, uno c'ha paura, o queste cose così. A dir la verità, io e tutti gli altri astronauti di cui ho parlato, vivi questo momento come un momento di liberazione. Perché per gli anni precedenti ti hanno massacrato in tutti gli addestramenti possibili immaginabili, ti hanno messo in questi simulatori con questi istruttori sadici, peggio di Ratman, che ti mettono tutti i malfunzionamenti, si spacca tutto e tu sei lì che cerchi di riparare, e poi da boom, muori nel simulatore. Dice, scusi, ma lei è ignorante, non ce l'ha fatta. E quindi ricominci un'altra volta, eccetera, eccetera. E finalmente, quando sei sul veicolo vero, è una liberazione, non devi dimostrare più niente, devi solo lavorare e fare in modo di arrivare nello spazio, e tra l'altro non si spacca niente. Questa è un'altra cosa, ma come? Sono pronto, adesso so fare tutto, non succede niente. Fisicamente, devo dire che ho avuto la fortuna di provare il lancio sullo shuttle, sul veicolo spaziale americano shuttle, e sul veicolo russo Soyuz. Sono due veicoli che funzionano in un modo leggermente diverso. Il veicolo shuttle ha dei motori liquidi, ma anche due motori solidi che sono delle bestie incredibili. Questi motori solidi, quando si accendono, sviluppano una potenza istantanea spaventosa e prendono questo palazzo di 15 piani e lo portano in orbita, e da dentro tu senti questa cosa improvvisa, per cui sei seduto su questo sedile in questa posizione e ti sembra che ti arriva un treno sulla schiena che improvvisamente ti porta su e ti tira su in questa cosa. Una cosa molto forte, questi razzi solidi, poi balla tutto, non riesci neanche a leggere gli schermi, queste cose così. Invece sulla Soyuz i motori sono tutti liquidi, che hanno un avvio molto più lento, molto più tranquillo. Tant'è vero che se hai volato sullo shuttle e sei sulla Soyuz, e i russi tra l'altro non contano neanche alla rovescia, luci non dicono 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, boom, e sullo shuttle parti. Loro dicono a 5-6 secondi, dicono pressurizzazione della turbina del combustibile, turbina del combustibile a pressione standard, cioè dicono queste cose perché non sanno neanche quando parte, cioè no, non sanno esattamente quando parte, bisogna che tutto vada sotto pressione e poi quando ci sarà abbastanza pressione per cui il razzo è in grado di sollevarsi, il razzo si solleva, secondo più, secondo meno, perché tu sei dentro lì e parte questo razzo e tutti guardi, siamo partiti? Siamo sicuri? Perché, ripeto, parti dallo shuttle dove e questo qua e questa è la differenza. Qui c'è questa cosa che tu dici, siamo partiti, siamo sicuri? Siamo sicuri che stiamo andando? Poi però nelle parti finali entrambi tirano, e quello della Soyuz è molto più forte dello shuttle, per cui paghi questa lentezza all'inizio, la paghi poi verso la fine. Ma alla fine queste sensazioni fisiche sono sensazioni forti, ma sensazioni che la maggior parte di noi, di voi, potrebbe supportare senza problemi, senza tanti addestramenti. La parte bella è la parte di realizzazione, sono nello spazio, ho realizzato un sogno, sto facendo una cosa incredibile, impossibile, prima vomito, ma poi continuo a lavorare e faccio questa cosa ed è una realizzazione veramente forte. Spero che tutti voi possiate realizzare un sogno impossibile, perché è una cosa bella che ti porta veramente lontano.
Allora, mi dicono che c'è spazio per una ultima domanda. Adesso, a parte... miseria. In realtà ho visto lui che ha la mano alzata da, credo, dalla prima domanda.
E anche lo sa.
Esatto. Dopodiché... Dopodiché torniamo qua.
Dallo Blo, riuscivi a vedere i pannelli solari e ti ricordi la loro meccanica?
Insomma, sei ingegnere, adesso ti becchi.
Dove sono i genitori suoi? Cioè, Parma qui cosa gli date da mangiare a questi bambini? Cosa gli inculcate? Cioè, di solito mi chiedono come si va al gabinetto, questo mi parla di ricostruire un aereo, quest'altro il pannello solo. Allora, dallo Blo, abbiamo sulla stazione, siamo fortunati perché a differenza delle navicelle vecchie dove c'erano questi mini oblò che ti costringono ad avere una visione piccola, sulla stazione spaziale oggi abbiamo una cupola, un finestrone enorme di 1,5 metri, 2 metri, di 1,5 metri di diametro, dove ci sono 7 finestre che ti permettono di entrare e di vedere completamente la Terra a 360 gradi. Tra l'altro questo è un prodotto dell'industria italiana, cioè è stato costruito qui in Italia come buona parte dei moduli della Stazione Spaziale Internazionale sotto commessa della NASA, quindi è un modulo americano ma è stato comprato qua in Italia. E da questo finestrone sulla Terra la vista è incredibile, uno va lì a guardare la Terra, purtroppo ogni tanto passano i pannelli solari, cioè io cerco di fare le foto, per qualche motivo i pannelli solari, i pannelli solari tecnicamente girano e si orientano in modo che siano sempre rivolti verso il Sole e anche di notte, anche se è di notte, continuano a girare per seguire il Sole che è dall'altra parte della Terra, ma loro continuano perché altrimenti quando esce il Sole poi si trovano scombinati. E paradossalmente questi erano sincronizzati perché tutte le sere che mettevo la macchina fotografica per fare le foto all'Italia e la mettevo partendo dall'Africa col sistema automatico, proprio clink 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 clink, facevo tutte queste foto per poi fare queste 4.000 foto e fare questi passaggi sopra l'Italia, nella maggior parte dei casi il Sole era sincronizzato perché arrivava sopra l'Italia e ti arrivava il pannello solare. Per cui, vabbè. Quindi i pannelli solari si vedono da lì. Addirittura a un certo punto mi hanno dato il compito di fare quello che in inglese si chiama una survey, cioè di fare una serie di foto ai pannelli solari, perché i tecnici a terra vanno a guardare nel dettaglio se ci sono delle rotture, dei buchi di micrometeoriti, dei fili distaccati, dei pannellini che non funzionano, e quindi si vedono e la meccanica dei pannelli solari non è che poi ti interessa tanto, ti interessa verificare che i pannelli non siano rotti e usiamo queste finestre appunto per fare queste come si può dire survey in italiano, queste analisi, beh no, non è un'analisi, è una documentazione fotografica documentazione fotografica di questi pannelli in modo che possano essere analizzati, quindi si vedono. Però una domanda un po' strana, ha detto fra di noi, con tutte le cose che uno può guardare da lì, io non andrei a guardare i pannelli solari, ma se proprio vuoi andiamo a guardare i pannelli solari. Tra l'altro lo sai, nella missione dello shuttle del 2007 abbiamo spostato uno di questi gruppi di pannelli solari, un palazzo di 8 piani, uno solo dei pannelli solari lungo 45 metri, vi fare conto che ce n'è uno di qua 45 metri, uno dall'altra parte 45 metri, e ce ne sono 4 per ognuno dei tralicci della stazione. E abbiamo spostato questo gruppo di pannelli solari e nello spostamento uno di questi si è rotto e siamo dovuti andare fuori a fare una passeggiata spaziale d'emergenza per mettere dei lacci ed evitare che questo pannello si strappasse. Quindi una delle cose che mi hanno fatto fare è di prendere una documentazione fotografica dei lacci che abbiamo messo 10 anni fa, che avevamo messo allora 10 anni fa, per controllare che siano ancora lì e che i pannelli funzionano. Difatti funzionano perfettamente, quindi abbiamo fatto un buon lavoro.
Ecco, adesso, come mi diceva Caterina, chi vuole può poi spostarsi al bar per un brindisi, però prima vedo che Paolo è in mano.
Ma loro vanno al bar, non siamo qua. Come funziona la cosa? Voi andate che noi spevacchiamo qua. Come?